In altre parole.
Secondo appuntamento della settimana con la nostra rubrica, secondo appuntamento con Nicola Navone, che lo ricordo soprattutto a chi non ci avesse ascoltato ieri mattina, è luganese, architetto, docente all'Accademia dell'Università della Svizzera Italiana dalla sua fondazione ed è vice direttore dell'Archivio del Moderno. Le sue ricerche si sono focalizzate sugli architetti ticinesi dal Rinascimento alla seconda metà del secolo scorso, è autore di numerose pubblicazioni e ha curato mostre e convegni sia in Svizzera sia all'estero. Nicola Navone, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Ieri mattina abbiamo preso spunto dalle sue ricerche, dai suoi studi dedicati alla presenza degli architetti ticinesi a Odessa, in particolar modo nell'Ottocento, ciò che ci ha permesso di ricollegarci all'attacco missilistico russo della città ucraina del fine settimana. Ci eravamo lasciati sulle sue considerazioni attorno all'edificio che lei ritiene il più significativo di Odessa, la nuova borsa progettata da Alexander Bernardazzi, una delle manifestazioni di quello che lei ha definito il genius loci della città che si affaccia sul Mar Nero. Ma al di là dei singoli edifici anche monumentali, quali sono, secondo Nicola Navone, le ragioni della bellezza di Odessa?
Ma sono molti i fattori che determinano in generale la bellezza di una città, e di Odessa in particolare. Tra l'altro, quando parlo di città mi riferisco consapevolmente alla città europea, così come si è venuta configurando nel corso di una storia millenaria. Isolarne una in particolare è naturalmente un'operazione artificiosa, però colgo il suo spunto per poter parlare e per porre l'accento sulla qualità dello spazio urbano, cioè vale a dire la qualità dello spazio che è definito dagli edifici di una città, ed è quella sorta di tessuto connettivo che li lega e che, se mi passate il gioco di parole, ha un valore eminentemente collettivo, perché è fruibile da tutti i cittadini. E credo che una delle caratteristiche della bellezza di Odessa, oltre alla magnificenza dei suoi monumenti, alla compattezza e alla qualità del tessuto di case, è appunto la qualità dello spazio urbano, dello spazio che è aperto alla fruizione delle cittadine e dei cittadini.
Potrebbe farci qualche esempio per rendere un pochino più chiaro il discorso, che in teoria è perfetto?
Ma ci sono moltissimi esempi che si possono fare, io per esperienza personale, anche direi per fascinazione personale, e scusate se qui vado poi a evocare una città che si trova ora diciamo in un campo avverso, e cioè San Pietroburgo. San Pietroburgo è una città straordinaria anche per la qualità dello spazio urbano, del vuoto definito degli edifici, diciamolo anche così, e non mi riferisco in particolare alla sequenza di piazze che vanno diciamo dal Palazzo d'Inverno fin verso la Cattedrale di Sant'Isacco, perché quelle piazze sono nate anche con un intento diciamo marziale che oggi a maggior ragione fa inorridire, no? E mi riferisco soprattutto alla qualità proprio delle sequenze, magari anche di piazze minori, di strade, di grandi prospettive, e poi a quel vuoto straordinario che è diciamo il centro geografico della città e costituisce credo anche una particolarità di quel luogo, e che è il fiume, la Neva, questo grande vuoto attorno a cui si articola la città e in cui spicca la vertiginosa guglia dorata della cattedrale dei Santi Pietro e Paolo costruita da Domenico Trezzini. Molto so che ho questa tendenza a dilungarmi e quindi la prego di far cadere la linea o comunque eventualmente di trovare anche degli accorgimenti,
ma non riesco a sgambettarla.
Guardi, purtroppo questo è lo svantaggio di non essere per lei, ma il vantaggio per me di non essere negli studi, ma un esempio in estrema sintesi anche per dire quanto lo spazio può anche determinare sulla percezione di un monumento. Piazza San Pietro, il colonnato di Gian Lorenzo Bernini, ebbene la percezione di quello spazio era radicalmente diversa, come è stato messo in luce da Leonardo Benevolo, prima che Marcello Piacentini operasse alla metà degli anni 30 questo personnel, cioè la demolizione della cosiddetta spina di Borgo, l'apertura di via della conciliazione e quindi un cambiamento radicale che ha trasformato il modo di entrare in quello spazio. Da prima avveniva attraverso una straordinaria sorpresa, attraverso una via di vie strette che mettevano in questo spazio splendido, e oggi banalizzati invece da un approccio annunciato da lungi dalla prospettiva. Anche edifici, monumenti insigni possono cambiare o modificare il modo di essere percepiti attraverso la modifica dello spazio nel quale sono immersi.
Tra l'altro la zona che lei ci sta raccontando e descrivendo, quella che porta e conduce a Piazza San Pietro, oggi da Via della Conciliazione, era un reticolo di abitazioni di origini ancora medievali che difficilmente potremmo immaginare senza l'ausilio di fotografie. Ma Nicola Navone, proviamo a cambiare orizzonte. È possibile trasporre questa riflessione sulla città, ed è importante che lei abbia definito che cosa si intende per città in questo discorso, è possibile trasporre questa riflessione alle città ticinesi, a quelle più rappresentative del cantone Ticino?
Qui il discorso diventa più difficile, perché l'immagine delle nostre città e soprattutto dei quartieri costruiti a partire dagli anni 60 del secolo scorso non è confortante. Recentemente mi trovavo ad osservare Lugano con un amico dalle pendici del San Salvatore, e quindi verso nord, guardando verso nord, e mi ha colpito l'estrema frammentazione del tessuto urbano costruito nell'ultimo mezzo secolo, che sembra una congerie di edifici, risultato di una, passatemi il termine, mera estrusione volumetrica dei parametri pianificatori che stabiliscono altezze, distanze da confine, indici di occupazione e di sfruttamento. Ora, questi parametri, che sono i parametri vigenti nella maggior parte dei piani regolatori, sono stati applicati a una struttura fondiaria che era largamente preesistente, ma che derivava da altre logiche insediative. E che cosa ne deriva necessariamente? Vabbè, una miriade di spazi di risulta, di frammenti che sommati tra loro non generano uno spazio veramente fruibile dalla collettività, e generano appunto una frammentazione che si nega a quella che Salvatore Settis ha definito la dimensione sociale e comunitaria della cittadinanza. Ora, detto questo, non vorrei che queste parole inducessero a credere che ormai tutto è perduto e che la sola risposta possibile è quella di rifugiarsi nel passato e nel suo culto, perché ogni città è l'esito di stratificazioni successive, e il punto è proprio quello di sapere come intervenire in un tessuto, in uno spazio urbano, riconoscendone le caratteristiche, le qualità specifiche, il che ovviamente presuppone uno studio attento del sito nel quale siamo chiamati ad intervenire, e dunque una conoscenza dei luoghi.
Nicola Navone, lei mi ha fatto venire voglia di ammirare Lugano, la Lugano di oggi, dalle pendici del San Salvatore, che potrebbe apparire come una sorta di caos urbanistico disorganizzato, quasi quasi. Oggi però sembra proprio prevalere, quantomeno in Ticino, un sentimento di sfiducia nella capacità di trasformare e costruire le nostre città. E forse Lugano ne è un esempio principale o privilegiato, a seconda dei punti di vista.
Sì, però io non vorrei calcare la mano su questo aspetto, diciamo sulla pars destruens del discorso, ma appunto individuare quelle che sono ancora i margini d'azione, proprio perché in ogni città c'è sempre la possibilità di costruire, di ricostruire, di modificare. Le città sono sempre l'esito di modificazioni, quindi noi sappiamo o dobbiamo sapere come modificare e come rimediare anche agli errori. Dobbiamo quindi avere uno sguardo aperto sul futuro, e naturalmente gli esempi li abbiamo. Ora, parlare di esempi contemporanei alla radio diventa estremamente difficile, perché naturalmente sento già arrivare in lontananza il fragore delle gelosie che sbattono, e allora potrei limitarmi molto diplomaticamente, per esempio, a menzionare quello che aveva fatto Rino Tami lungo Via Pioda. Via Pioda era una strada aperta in quegli anni, a partire dagli anni 50, quindi, sì. E lungo quell'asse viario che porta verso nord, porta verso Molino Nuovo, Rino Tami costruisce una successione di edifici con diverse destinazioni funzionali, per le quali vorrei ricordare almeno, come dire, la piccionaia, la casa cosiddetta piccionaia con il cinema Corso, la casa Riccardo, poi più avanti il Palazzo delle Dogane, la casa Boni Regazzoni, che cercavano di, come dire, declinare il tema di una città contemporanea, e lo facevano in diversi modi, cioè attraverso il linguaggio architettonico, l'uso della struttura a vista in cemento armato, dell'ossatura in cemento armato, l'uso del mattone di paramento di cotto, ma anche il modo con cui ci si poneva in relazione agli spazi urbani. E quindi Tami cercava di dimostrare che era possibile costruire una nuova città. Devo dire che l'esempio di Rino Tami è stato in parte ripreso anche da architetti che oggi vengono riconosciuti come minori, ma devo dire anche d'altro canto che molto più spesso è rimasto lettera morta.
È rimasto lettera morta e devo dire, almeno parlo da non architetto evidentemente e da non studioso di architettura, che questi edifici virtuosi dello spazio urbano rischiano di soffocare poi in questo mare di costruzioni un po' quasi senza criterio, e parlo sempre da non architetto, da non studioso di architettura, con tutte le lacune di conoscenze che questo implica. Nicola Navone, la nostra conversazione di oggi termina qui. Io la ringrazio ancora di essere stato con noi, la ritroveremo domani mattina per proseguire questo viaggio nello spazio urbano nel quale siamo calati, nel quale viviamo, e con la curiosità di sapere dove ci condurrà. Buona giornata, buona continuazione.
Grazie a lei e grazie di questa occasione di confronto, e grazie anche a chi ci ascolta.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.